Magliettina, l'ho visto io, una magliettina.
Di che colore era questa magliettina?
Forse bianca o più scura, non ricordo sinceramente.
Forse blu scura?
No, no, non lo so, non lo ricordo.
Ci fu... Lei ricorda di avere... Se lei ha detto che ricordava di essere stato sentito dalla commissione d'inchiesta, vero?
Sì, sì.
Ricorda se affrontò anche questo discorso dell'infermeria?
Mi sembra che in quell'occasione lasciai qualche paginetta di un
memoria. Ecco, sì. Ora poi gliele mostriamo. Ma volevo fare una domanda più precisa sull'infermeria. Lei ha avuto notizia che ci fu qualche...
episodio?
Qualche, no, qualche malumore, no, qualche lagnanza.
Lei faccia conto, dottore, che la stragrande maggioranza dei soggetti che furono portati all'interno del sito erano malconci.
Sì.
Erano piuttosto malconci, con diverse ferite, ecchimosi, eccetera. Quasi tutti, diciamo.
Sì, sì. No, ma dico, lei ha avuto sentore, ha parlato di metodi piuttosto bruschi utilizzati in infermeria.
Io ho assistito soltanto in alcune occasioni di visite.
No, perché mi sembrava, no, non volevo interromperla, dica pure.
Sì. No, dicevo, io ho assistito in diverse occasioni a visite extra, se le vogliamo chiamare così, che non erano di pertinenza dell'amministrazione penitenziaria, ed era una sorta di collaborazione fatta con il personale di polizia, non avendo loro medici sul posto.
Quello che si dice il triage, sì.
Ci chiesero
il momento dell'ingresso.
Certe volte l'afflusso dei soggetti nuovi arrestati, oppure che dovevano essere sottoposti a controllo della PS, rallentava proprio nella prossimità del corridoio, perché poi facevano uscire il medico nostro dall'infermeria e gli dava un controllo generale per vedere lo stato di salute, perché loro giustamente si preoccupavano se c'era qualcuno con qualche ferita un pochettino più grave, prevedendo eventualmente la permanenza nelle loro stanze di diverse ore, era meglio fargli vedere prima. Quindi ho assistito a diversi di questi passaggi dove il medico nostro gli dava una controllatina sommaria, chiedeva se c'era qualche problema più serio, quando si accertava che non c'erano ferite sanguinanti oppure qualche corpo preso da qualche parte che poteva essere pericoloso, insomma all'addome.
E lei in queste circostanze ha sentito espressioni da parte del medico?
No.
Non hai sentito la frase abile arruolato?
No, assolutamente no. Anzi, io devo anche sottolineare che mi sono trovato in un paio di occasioni dove ho visto una volta il medico dottor Toccafondi e un altro medico che non so come si chiama, molto preoccupati perché ci stava uno di questi portati dalla PS che accusava dolore all'addome. E siccome chiacchierando così quando non c'era nulla da fare, sentivo parlare medici, infermieri che raccomandavano la questione proprio dell'addome, di facendo riferimento alla possibilità di un colpo alla milza che poteva essere, cioè, ho visto molto preoccupati i medici. In un'occasione il dottor Toccafondi, in un'altra occasione un altro medico che, come l'hanno visto, l'hanno strappato proprio dalle mani dei poliziotti, hanno chiamato subito il 118, parlavano di codice rosso, eccetera, eccetera.
Quindi, infatti viene portato poi via questa persona?
Sì, ci furono... In mia presenza capitò un paio di volte che furono presi subito dal 118, portati in infermeria dai medici. La prima cosa che hanno fatto il medico, in un'occasione del dottor Toccafondi, in un'altra occasione un altro medico che non ricordo il nome, ripeto, chiamò subito al 118, codice rosso, arrivò subito l'ambulanza e li portarono via.
Si ricorda qualcosa di questa persona che venne portata via? Era italiano, straniero?
No, assolutamente no, perché non l'abbiamo più visto, perché probabilmente...
Certo che non l'ha più visto, perché l'hanno portato in ospedale, sì.
Sì, ma ripeto, poi non l'hanno più riportato all'interno. E poi credo comunque, anche perché, dottore, tutti quelli che transitavano davanti a quel corridoio e venivano portati all'interno delle stanze, non tutti poi venivano consegnati a noi.
Sì, alcuni venivano.
Se per esempio ne sono stati portati, adesso la sparo così, 350-400, poi fisicamente arrestati e in un certo senso entrati nel sito penitenziario saranno stati 200 e qualcosa. Quindi molti di questi li abbiamo visti solo transitare e poi non li abbiamo più visti. Probabilmente qualcuno di questi poi mandati in ospedale non è stato convalidato l'arresto oppure non...
Quindi lei non ricorda nulla di particolare di questa persona?
No.
Poteva essere un ragazzo greco?
No, assolutamente no, non ricordo, perché non perché non era di pertinenza mia, ripeto, ho visto soltanto
portato
su una barella all'infermeria e la telefonata a codice rosso, di lì a poco, qualche minuto è arrivata l'ambulanza e l'hanno portato via. Quindi né immatricolato, né chiesto notizie, né niente.
Ecco, lei diceva prima che ha visto invece parecchie persone ferite?
Sì, molte, molte.
Ma solo quelli, l'ultima tornata, quelli della DIA?
No, un po' tutti.
Un po' tutti.
C'erano molti feriti, chi aveva la testa rotta, chi sanguinava dai denti, chi era dall'orecchio, insomma un po' dappertutto.
Ricorda qualcuno che sanguinava i denti?
Sì, sulle labbra, non proprio il dente naturalmente, le labbra, qualcosa a livello di gengive, eccetera. Sangue sulla bocca, dal naso, dalla testa, c'erano parecchi.
Ho capito.
Parecchi feriti.
Ha ricordo di qualche persona che avesse un camice di tipo ospedaliero, dico fra gli arrestati?
Fra gli arrestati?
Sì.
No.
Che sia stato sottoposto alla doccia per decontaminazione e poi a cui sia stato messo sto camice addosso?
No.
Non se lo ricordo.
Camice ospedaliero, no.
Sì, quei camici verdi presente che
sì,
si usano.
Sì, ho capito, ma non.
E non ha avuto notizia che siano state utilizzate le docce per decontaminare delle persone?
No.
Ecco, sì.
Le docce mi sembra che poi tra l'altro erano anche chiuse, se non sbaglio.
Perché cosa
dici? Perché se adesso ho un ricordo un pochettino così molto leggero, però se ricordo bene c'erano due locali, uno c'era il bagno,
sì,
e un lavabo, e dall'altra parte mi sembra che c'erano le docce, non mi vorrei sbagliare, però quello entrando, il primo sulla sinistra, era stato completamente chiuso perché la polizia l'aveva utilizzato come magazzino, aveva depositato lì numerosissimi armi, sbranche di ferro che erano stati sequestrati per strada, l'avevano messo lì, proprio a portata di mano la tenevano, insomma, non l'avevo condiviso, comunque non potevo dire niente.
Volevo chiederle, per la Polizia di Stato c'era un referente, c'era qualcuno?
No, non conoscevo nessuno, non sapevo a chi rivolgermi, quelli che erano negli uffici della squadra mobile della Digos erano in abiti civili e di tanto in tanto quando riferì qualche episodio circa la mancanza dell'acqua, la mancanza dei generi, oppure per la questione delle coperte, oppure una volta lamentai pure l'eccessiva presenza di agenti che entravano e uscivano dal sito, no? Mi regolarizzavo un po', mi rivolgevo a qualcuno di loro in divisa, però non so chi erano, non so assolutamente.
No, ma non ha quando si rivolgeva andava lei nella stanza?
Sì, andavo lì, dicevano guardate che servono delle coperte, quindi
ma
in un'occasione di queste mi dissero senti vai direttamente tu là dietro che ci sta un magazzino, vedi se ti danno qualcosa. Però mi rivolgeva delle persone in abiti civili, non so chi erano.
Sì,
no.
Sì, ma erano della Digos?
Non lo
della
so.
Mobile?
Non lo so. Non so se era Digos, se era mobile.
E non ha
non
un
so il grado, non so.
Ecco, stavo per chiederlo, non ha capito chi era il più alto in grado.
No, assolutamente no.
Okay.
Dottore, i nomi che sono nei 45 del processo,
sì.
Io non conosco assolutamente nessuno all'infuori di Incoronata che mi ha fatto l'autista.
Sì.
Poi per il resto non conosco
Fornasieri, Tolomeo.
Fornasieri, no, vabbè perché li ho conosciuti là, però prima non conoscevo assolutamente nessuno.
Passerei ora a mostrare all'imputato quel promemoria di cui lui stesso ha fatto riferimento.
Una copia posso prenderla anche io?
Sì, ma gliela facciamo vedere. Sì. Si tratta del documento che noi abbiamo già prodotto e che è il documento 6.9 delle nostre produzioni. Bisogna darci un po' di...
Non si autorizza quanto richiesto dal pubblico ministero.
Ce l'ha,
può stare
su.
Sì.
Va bene, allora.
Che vada a ricercare.
Posso prendere?
Sì, no? Sì, certo.
Può servirsi del suo.
Sì, certo.
Formalmente viene rammostrato, però sì. Può servirsi del suo. Sì.
Se no, ce l'ho qua io. Quindi era quello che io ho depositato.
Sì, qui c'è scritto pro. Lì c'è scritto pro memoria.
Sì.
prego, lo vuol guardare?
Sì. Chi me l'ha trovato? Dove?
No, ecco, innanzitutto una domanda in generale, questi sono suoi appunti, sì, li ha scritti lei? Appunti,
sì, perché mi ha detto il dottor Sabella che da lì a poco, ad agosto, i primi di agosto, non so, sarei dovuto andare lì al dipartimento e mi consigliò di mettere giù quattro appunti per ricordarmi prima meglio gli episodi, che insomma poi mi sfuggivo qualcosa.
Ecco, quindi poi questa sigla è la sua firma, eh?
Una di queste tre, sì, la firma sulla sinistra.
Ecco, questi appunti poi lei li ha consegnati alla commissione?
Al dottor Sabella.
Sì. Ecco, no, facevo riferimento a questo perché in questo documento, questi suoi appunti, si fa in più parti riferimento alla posizione, no?
Sì.
Cioè addirittura non so se dire un paragrafo,
sì, sì.
A pagina 2 dove lei dice indicazione faccia al muro.
Sì, perché erano stati appunto dei suggerimenti avuti telefonicamente dal dottor Sabella, che mi avrebbe chiesto notizie riguardo determinate cose e mi suggerì i punti su cui avrei dovuto elaborare.
Ecco, allora, come di questo argomento avete già parlato nell'esame, vorrei fare ancora chiederle qualche precisazione. Dunque, indicazione faccia al muro, lei ha detto, mi corregga se sbaglio, l'ha detto, sì, poco, sì, fa, una domanda del suo difensore, che all'interno di questa cella le ragazze, le donne venivano tenute sedute.
Se c'erano donne, sì, venivano tenute sedute.
Gli uomini,
se c'era promiscuità fra uomini e donne.
E gli uomini?
In piedi, dall'altro lato.
Faccia contro il muro?
Scapitava, sì.
No, anche perché lei qui scrive, ci dedica addirittura un paragrafo, indicazione faccia al muro. Quindi stavano con la faccia al muro, le mani?
Normale.
Appoggiate al muro?
No. Alzavano le mani solo quando veniva, anche un'altra cosa che ho dimenticato di dirle prima. Quando il soggetto veniva consegnato a noi dalla polizia,
sì,
quindi con tanto di biglietto e quindi ufficialmente stava entrando nel sito penitenziario, e si prevedeva la perquisizione corporea, si prevedeva successiva all'immatricolazione, è una norma, diciamo così, non sta scritto da nessuna parte, però come comodità di perquisizione veniva rivolta faccia al muro, alzata le mani e fatta la perquisizione,
certo, là,
quindi
questo certo.
Noi come quindi solo in quelle occasioni venivano rivolte faccia al muro e le mani alzate per permettere la perquisizione.
No, ma non ho capito, mi scusi, li tenevate in quella posizione solo per la perquisizione,
sì,
poi li facevate sedere?
Io l'ho tenuto, no, se arrivavano nel corridoio e dovevano entrare nell'ufficio matricola prima di essere stati sottoposti a perquisizione, perquisizione completa, generale, corporea, con tanto di controllo degli abiti, eccetera, eccetera, prima di mandarli nella stanza, per evitare che avessero qualcosa, quindi ponevamo in pericolo il personale che operava nell'ufficio matricola, veniva fatta questa perquisizione prima dell'ingresso.
Perfetto.
Quindi le mani alzate era strettamente vincolata appunto all'atto della perquisizione.
Poi una volta entrati nella cella, le donne sedute
e gli uomini da un lato, noi imponevamo soltanto a non muoversi, a rimanere da quel lato là
e con la faccia
contro, anche a faccia al muro,
e faccia al muro.
Le donne faccia al muro
e faccia al muro,
sì.
Okay.
Se c'erano le donne, sì, per evitare che passeggiassero all'interno della, si avvicinassero alle donne, eccetera.
Ecco, ma mi scusi,
dicevamo praticamente stati così, girati da questo modo e non fanno più.
E invece se non c'erano donne?
Se non c'erano donne potevano sedersi, potevano fare quello che vogliono. Quando c'ero io?
Non ho capito perché con le donne in piedi, senza donne seduti.
Non ho capito.
Cioè, se lei dice della necessità di tenere separati uomini e donne, ci sono due pareti.
Evitavamo praticamente il contatto repentino. Nel senso che la donna, se doveva avvicinarsi, doveva alzarsi, c'era qualche secondo in più che si perdeva, invece vedevamo in questo modo.
Ecco, senta, ma avevate una cella sola?
La numero uno.
Quindi uomini e donne finivano tutti lì?
Non sempre, per in alcune occasioni è stato... è capitato questa situazione, è capitata giusto per alcune occasioni e per tempo strettamente necessario, fino a quando poi portavano via... il nucleo di traduzione li portava via.
Per il
non
tempo
era duratura nel tempo la posizione.
Però durava tanto quanto stavano in quella cella.
Ripeto, se erano maschi e... sì, uomini e donne, sì.
Ho capito. Ecco, invece, veniamo un po' alla posizione del corridoio. Lei ha detto che le è capitato di dovere tenere in attesa degli uomini, degli arrestati nel corridoio. E in questo caso anche nel corridoio tenevano la stessa posizione.
Se c'era il transito eccessivo di altri arrestati nuovi da parte della polizia, sì.
Okay.
Per evitare che guardassero chi stava arrivando e chi non stava arrivando. Se non c'era nessuno, che il corridoio era libero, potevano stare fermi comunque vicino al muro, ma non faccia al muro. Anche
ma non faccia al muro.
Veniva fatto soltanto se c'era confusione. Lei faccia conto che quando arrivava un mezzo della polizia con 5, 6, 10, 30 di loro, erano 2-3 poliziotti che li portavano avanti, quindi cominciava tutta sta marea di gente che portava questi ragazzi da un lato, poi nel frattempo si coincideva con l'uscita di qualcuno di loro perché doveva andare a fare la fotosegnalazione eccetera, quindi c'era questo via vai nel corridoio che ci imponeva di tenere in quel modo per evitare che si guardassero, che c'era qualche
per evitare che si guardassero. Ecco, senta, la situazione del corridoio com'è? Lei l'ha già descritta?
Era a momenti, c'erano dei momenti di tranquillità dove non transitava nessuno e poi tutto ad un tratto arrivava la comunicazione da fuori che arrivava la polizia con dei furgoni, dei pullman, ne scaricavano 30, 40, 50 e là diventava un attimino più critica.
Perché lei sempre in questo suo appunto dice il corridoio era letteralmente impraticabile, sì, tanto era affollato.
Sì, tanto era affollato in quei determinati momenti.
Quando si concentravano gli arrestati.
Sì, cioè. Allora, io non c'ero, però ricordo di aver letto dei dati, addirittura quando c'è stato una consegna di un gruppo consistente, forse sarà stato fatto il sabato, fra sabato e domenica, sempre la famosa notte del signor ministro, e quindi praticamente arrivarono, tenevamo già lì forse una settantina di soggetti appartenenti ad altri arresti eccetera eccetera, poi questo mi è stato riferito e dai dati che poi ho controllato io, poi nello stesso tempo da lì a poco sono arrivati anche i ragazzi della Diaz che non so quanti erano, forse un'ottantina, non so quanti erano di preciso, quindi praticamente in quel corridoio e in quelle stanze c'erano, fra stanze chiuse, corridoi, gente che andava, gente veniva, solo 150 ragazzi di loro. Quindi per tutti quelli che venivano portati, calcolate 2-3 poliziotti che li accompagnavano, ognuno di loro, calcolate quanta gente c'era in quel momento in quel corridoio là.
Ecco, poi le chiedo invece, durante gli spostamenti, per andare al bagno ad esempio, dovevano tenere una posizione particolare gli arrestati?
Se non c'era nessuno nel corridoio, no. Se c'era qualcuno nel corridoio, ripeto, sempre col transito eccessivo di gente eccetera, veniva preso qualcuno dal braccio, la mano appoggiata sulla spalla e portata da un lato del corridoio senza che potesse divincolarsi oppure aggregarsi ad altri che portavano eccetera.
Perché lei sempre in questi suoi appunti dice, fra le varie necessità, lei parla di alcuni accorgimenti che ha dovuto adottare, no? Lei dice, tali condizioni strutturali unite ad una assoluta non conoscenza dei soggetti eccetera eccetera, imponevano alcuni accorgimenti.
Sì, quelle che vi ho detto, il fatto della
la necessità di farle permanere con il viso rivolto verso il muro. Ecco, poi dice il tenere il viso chinato con le mani dietro la schiena o la nuca durante gli spostamenti nell'ambito
del... che vi ho detto,
quindi mani testa bassa e mani dietro la schiena,
diciamo, la mano appoggiata sulla palla venivano portate per evitare appunto che guardassero. No,
mani dietro la schiena o dietro la nuca significa una posizione particolare, no?
Mani dietro la schiena, no?
O dietro la nuca e testa bassa, va bene. Volevo dirle, in bagno come facevate per portarli in bagno?
Se c'è qualcuno che aveva necessità, certo, questo aveva portato a bagno.
C'erano dei tempi di attesa?
Se il corridoio era tranquillo si poteva aspettare solo pochi minuti, se c'era confusione della stessa che vi ho accennato prima, degli nuovi arrivi, gli avari, i poliziotti, si attendeva qualche minuto in più quando la situazione si tranquillizzava.
Comunque sono state tutte attese contenute?
Adesso non ricordo, sono state attese contenute.
No, le faccio questa domanda perché parecchi testimoni hanno detto che invece insomma hanno dovuto attendere proprio tanto.
Quelli che ci avevamo noi... Io parlo della cella numero 1.
Sì, certo.
Quindi dalla cella numero 1.
Chi è che materialmente li portava?
Il personale che stava lì.
Che lo portava il personale, abbia pazienza.
Il personale che non era mio, che non era. Non
siccome
era
noi siamo sempre lì che lei c'ha solo lei.
Che non era, non è in Moraschi.
E neanche lei li ha mai portati?
No, assolutamente no.
E quindi chi li portava?
Sarà qualcuno del nucleo che a disposizione là dell'Axfans, che anche perché era una preoccupazione loro, perché da lì a poco quelli erano comunque tutti soggetti già arrestati, potenzialmente già appartenenti al nucleo, in procinto di essere tradotti, quindi era preoccupazione loro portarli al bagno prima.
Quindi mi scusi, adesso lo dico in termini un po' brutali, vediamo se lei condivide, se io ho capito bene il suo pensiero. Nel momento in cui l'arrestato è visitato e immatricolato,
immatricolato,
non sono più problemi miei ma del nucleo, più o meno.
Sì, più o meno sì. Se è stato consegnato il fogliettino, perché potevo.
Perché io quello che dovevo fare l'ho fatto, poi il resto lo deve fare il nucleo.
Sì, però un attimo, volevo precisare questo.
No, ma io mi pareva di aver capito così.
No, ma è così, no? Volevo precisare questo. Nell'istituto penitenziario.
Sì, normale, sì.
Allora, il soggetto sta per essere tradotto, io ufficio matricola, porto l'ordine di traduzione all'ufficio traduzione, il detenuto fisicamente rimane.
È ovvio, rimane nella sua cella.
Nella sua cella. Quando il nucleo traduzione è pronto, manda gli agenti, viene preso e se lo porta.
Quindi va al nucleo traduzione a prenderselo nella cella?
No, va dal personale dell'interno.
Lo porta in matricola e lo prende.
Lo preleva e lo porta via.
Quindi qui il momento del passaggio di consegne è semplice, quando materialmente passa da uno all'altro.
È un istituto penitenziario perché sta chiuso nella
cella.
Lì a Bolzaneto invece il discorso era diverso, perché non avevamo noi la stanza per poter tenere quelli in procinto di essere tradotti, la stanza per poter tenere quelli che dovevano essere perquisiti, o quella stanza per avevamo una stanza soltanto. Allora c'era questa sorta di collaborazione, si diceva ai colleghi del nucleo: senti, qua dentro ce ne stanno quattro, possono essere già tradotti, questo è il foglio, prendevano loro in carico in un certo senso.
Quindi anche all'accompagnamento al bagno provvedevano loro.
Sì, anche perché ripeto, non avevo nessuno.
E per le donne?
Per le donne c'era il personale femminile del GOM o personale femminile del nucleo traduzione.
Ecco, ma quindi questa indicazione che lei scrive sul suo appunto, tenere il viso chinato con le mani dietro la schiena o la nuca, l'ha presa lei o l'ha preso quelli del servizio centrale traduzioni?
Mi fa vedere?
Qui le pagine non sono numerate. Allora prendiamo 1, 2.
Il capoverso magari il titolo del.
Dunque, allora.
È il terz'ultimo foglio.
Andiamo. Il paragrafo sarebbe inizio attività, sì.
Inizio attività.
Il numero 24.0005.
No, sotto sono tutti. Inizio attività, ha detto?
Dunque.
Inizio attività.
Ovviamente. Ecco, se lei va alla pagina successiva.
Inizio attività, sì.
Dice tutto.
Due punti in alto.
Dunque dice tutela istanzi, come è stato detto, non perfettamente idonei, imponevano degli accorgimenti, come 1, 2, eccetera. Qui c'è questo appunto, questo accorgimento che lei indica in questo suo promemoria, tenere il viso chinato con le mani dietro la schiena o la nuca durante gli spostamenti. Allora la domanda che le faccio alla luce di queste precisazioni che lei ha fatto, è stata un accorgimento che ha ritenuto lei di adottare o l'hanno adottato?
L'hanno adottato. Dottore, tenga conto di una cosa. Questo è un promemoria.
Sì, certo.
È un promemoria fatto da me e consegnato su richiesta al dottor Sabella, che mi chiedeva in linea generale l'andamento
di quello che è successo lì dentro.
Se io dico che non è detto che sono stato io a dare quelle disposizioni, è ciò che ho visto io, perché lui mi chiedeva che cosa hai visto, che cosa ho visto questo. Quindi questo era un promemoria fatto in tempi non sospetti ad agosto.
Capito. Lei ha fatto, oltre a questi suoi appunti, ha fatto mai una relazione scritta?
No.
L'unico scritto suo
è
questo.
Ci fu un verbale redatto.
E
poi la consegna.
Delle dichiarazioni che lei disse. Sì, ecco, volevo chiederle. Passando ad altro, invece un'altra cosa sul bagno. Per le donne, per le detenute donne c'era personale femminile.
Sì, o del GOM.
L'aveva detto, o del GOM o dell'SCT. Ho capito. Ecco, volevo dirle, circa il fatto della posizione che tenevano gli arrestati durante il periodo in cui erano a disposizione della Polizia di Stato, lei sa nulla?
No, so soltanto per aver visto qualche scorcio di corridoio, che poi tra l'altro voi avete notato il corridoio non era visibile per niente, qualche volta che mi sono trovato a passare ho visto davanti alle stanze della Digos che erano comunque in piedi faccia al muro.
Ecco.
In procinto di entrare nelle stanze, presumo per lo stesso motivo.
Sa perché le faccio questa domanda? Perché sempre nel suo appunto lei dice: gli stessi poliziotti che procedevano ai fermi all'ingresso della struttura posizionavano i soggetti con il viso contro il muro
davanti alle stanze della Digos dove sta scritto Digos
E così venivano presi in consegna da noi, come dire, ce li davano così
e noi così li tenevamo davanti prima della matricola di entrare in matricola.
Così? Ecco, va bene. Dunque, ecco, durante così i giorni della permanenza, i giorni del lavoro lì a Bolzaneto, ha mai avuto occasione di discutere, parlare col dottor Sabella di questo problema della posizione dei detenuti, in piedi, seduti?
Sì, posizione dei detenuti no, io rappresentai le difficoltà che stavano incontrando,
questo certo,
per il numero eccessivo delle persone che transitavano, per l'unica cella
le
che avevamo in disposizione, sapeva di questi fatti perché gli
le faccio questa domanda perché il dottor Sabella, quando è venuto a deporre qui davanti al tribunale, ha ricordato un episodio, ha detto che in una circostanza eravate insieme lì nel corridoio, lui vide queste persone nella posizione faccia al muro, le chiese perché stavano così, lei rispose che c'erano queste necessità di sicurezza, lui disse sì, tieni, falle sedere appena puoi, una frase di questo genere. Lei ricorda un dialogo del genere o no?
Ricordo un dialogo del genere con il dottor Sabella avvenuto la notte del ministro.
Ecco, la notte del ministro.
Solo la notte del ministro, che poi tra l'altro, averlo saputo in precedenza, mi sarei tagliato fuori. Io dissi qualcosa in più che non mi competeva perché, come vi ho detto, col ministro ero io a Marassi. Quando arrivammo a Bolzaneto, entrò prima Sabella, entrò il ministro, io chiudevo
c'erano anche i generali,
sì, io ero nella macchina del generale Ricci, quindi era l'ultima macchina che chiudeva la carovana di 7-8 macchine, quindi quando arrivammo a Bolzaneto non perdemmo molti minuti, però quando il ministro e il dottor Sabella erano arrivati all'altezza della stanza numero 1, l'unica stanza nostra, e aveva visto evidentemente i soggetti faccia al muro, aspettò che arrivassi io da dietro, perché io arrivai qualche minuto di tardi, il tempo di lasciare la macchina da dietro, quindi si tratta di minuti comunque, non di chissà quanto tempo. Quando arrivai là, era io per la prima volta che li stavo vedendo quello in quella posizione, il ministro, il dottor Sabella chiese a me, e io lì la buttai così, era per motivi di sicurezza, perché così, così, eccetera, eccetera. Però ripeto, non li avevo posizionati io, quella notte io non lavoravo, e arrivai insieme al ministro e al dottor Sabella davanti alla cella numero 1. Io per evitare di rispondere no, non ne so nulla perché stavo con voi, la buttavo.
Quella notte non li aveva posizionati lei, ma il giorno prima sì.
Però io li ho posizionati così, ripeto, solo davanti all'ufficio matricola, all'infermeria, se non erano stati perquisiti o quando c'era confusione nel corridoio.
Beh, e poi anche nella stanza però.
Nella stanza quando c'erano uomini e donne. Quella sera, quella notte del ministro, non so se c'erano uomini e donne.
Sì, poi lei arrivò, l'ha già detto che ebbe quel momento di assenza.
Quindi non so se c'erano uomini e donne.
Quindi questo discorso con il dottor Sabella lei lo ricorda?
Di quella notte, sì, lo ricordo.
In occasione della visita del ministro.
Sì, sì, sì.
Ecco, ma la visita del ministro quanto durò?
Beh, sarà stato un 20 minuti, una mezz'oretta, penso. Poi, un quarto d'ora, 20 minuti, forse si trattenne fra l'infermeria, la matricola e la cella numero 1. Poi nell'uscire, ricordo che qualcuno della polizia, della questura della Digos, si chiamò un comandante, non so chi era, e so che scambiò qualche battuta all'ingresso del sito con questo ufficiale che non so chi era.
Ma il ministro entrò in matricola?
Sì, sì, mi sembra che entrò, sì.
Si ricorda,
credo,
sì.
Sì, mi sembra, c'è un ricordo, credo che una puntatina di qualche secondo l'abbia fatto.
Si ricorda
anche
se era,
perché le porte erano aperte, quindi
si ricorda se era in corso l'immatricolazione di qualcuno?
Non lo so questo. Questo non lo so. So che fece una puntatina di pochi secondi in matricola, un saluto all'infermeria, un'occhiatina davanti alla cella numero 1. Poi mi rimase in mente il particolare che naturalmente non è che è stato fermato, gli è stato detto no, non andare, però c'era la postazione dei carabinieri su quella linea immaginaria dove lui si fermò a scambiare quattro battute anche con, mi sembra che c'era un carabiniere semplice, un ufficiale, qualcosa, adesso non ricordo, scambiò quattro battute con loro e poi tornò indietro, quindi non varcò neanche lui questa linea immaginaria dove c'erano le stanze della chiesa.
Con Doria parlò della posizione.
Ecco, ma con l'allora colonnello Doria invece...
Allora, col colonnello Doria era la prima volta che...